Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Nessun accordo ma alcuni progressi. Così Donald Trump al termine del vertice con Vladimir Putin, oltre tre ore di colloqui in Alaska. Il presidente statunitense ha poi subito informato l'omologo ucraino e i principali leader europei. Lunedì Zelensky sarà a Washington. Non c'è stata una svolta, ma il dialogo è ripartito dopo mesi e mesi di assenza. Nel giornale l'analisi di un esperto di relazioni internazionali. Riaccende i motori la politica in Svizzera dopo le vacanze. Oggi l'assemblea dell'UDC, al centro delle discussioni il tema dell'immigrazione. Klaus Schwab, scagionato dall'accusa di cattiva gestione, e la conclusione dell'inchiesta del Forum economico di Davos sul suo fondatore.
There's no deal until there's a deal. I will call up NATO.
Non c'è un accordo se non c'è accordo, ha voluto riassumere così Donald Trump le oltre tre ore di discussioni con il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. Alcuni progressi, ma nessun passo avanti decisivo verso la pace in Ucraina. L'atteso incontro fra i due non ha dunque prodotto un cessate il fuoco come aveva auspicato alla vigilia il presidente statunitense. In mattinata poi Trump ha riferito del colloquio con il leader europei e con il presidente ucraino Zelensky, che lunedì volerà a Washington. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, possiamo dire che l'incontro ha deluso le aspettative?
Beh, senza dubbio, ma questo poiché un cessate il fuoco era l'obiettivo dichiarato da parte di Donald Trump alla vigilia del vertice. Donald Trump che ha accolto Vladimir Putin con tutti gli onori, con tanto di tappeto rosso, e per tutta la durata dell'incontro, dalla stretta di mano sulla pista dell'aeroporto di Anchorage fino alla conferenza stampa conclusiva, Trump e Putin hanno ostentato una relazione davvero amichevole, molto amichevole. Questo è certamente un fattore positivo nelle relazioni bilaterali tra Russia e Stati Uniti, ma è sui risultati concreti del vertice che c'è poca chiarezza. Nel corso della conferenza stampa finale, tra l'altro brevissima, con Trump che ha parlato per secondo, cosa inusuale, ed è stato assai più conciso di Putin, dicevo, nel corso della conferenza stampa i due leader sono stati molto vaghi, molto elusivi, anche perché, cosa strana per Trump, i due non hanno risposto ad alcuna domanda da parte dei giornalisti presenti in Alaska. Trump ha parlato di incontro produttivo, estremamente produttivo, senza però spiegare i punti di accordo e quelli di disaccordo, mentre Putin ha ribadito che per la Russia è essenziale rimuovere le radici del conflitto, quindi un accordo di pace complessivo e non soltanto una tregua lungo la linea del fronte. Ma è significativo che le parole più attese, cessate il fuoco, non siano state pronunciate neppure una volta, e questo senza dubbio è una vittoria per Vladimir Putin.
Andrea, nei giorni precedenti il vertice, Trump aveva minacciato conseguenze gravi per la Russia in caso di mancato accordo. Adesso, cosa farà il presidente degli Stati Uniti?
Beh, Donald Trump senza dubbio è sotto pressione, ha detto pochissimo in conferenza stampa, ma si è lasciato andare un pochino in più durante un'intervista esclusiva con Sean Hannity di Fox News. Ebbene, il presidente statunitense ha ripetuto che l'incontro di Anchorage è andato molto bene e che quindi le sanzioni contro la Russia possono aspettare almeno per altre 2-3 settimane. Quindi, se l'obiettivo di Putin era anche prendere tempo, il presidente russo ce l'ha fatta. Settimane che serviranno quindi a lavorare in ambito diplomatico per trovare un accordo complessivo, un'intesa globale che riguarda sì l'Ucraina ma tutta l'architettura di sicurezza europea, una posizione che Trump ha comunicato in mattinata anche ai partner europei. Nell'intervista concessa a Fox, Trump ha anche affermato che una decisione su una tregua ora spetta al presidente ucraino Zelensky, che dopo domani lunedì sarà proprio qui a Washington per discutere con Trump dei dettagli di un futuro accordo di pace per l'Ucraina.
Andrea Vostin, collegamento in diretta da Washington. Ora andiamo proprio in Ucraina con Trump e Zelensky, che appunto si sono già sentiti e si incontreranno dopodomani. Davide Maria De Luca, nostro collaboratore a Kiev, come sta reagendo il paese, l'Ucraina, in queste ore?
Beh, intanto sta reagendo a informazioni molto confuse, discordanti, cercando di capire
che cosa si siano detti Putin e Trump davvero. Possiamo dire che c'è una reazione principale da parte di politici, parlamentari, opinionisti, giornalisti, che sono ovviamente tutti molto indignati, sottolineano il trattamento di favore, il grande onore che è stato riservato a Putin, come dicevamo gli è stato steso davanti un vero e proprio tappeto rosso. Però le reazioni del governo, invece, le reazioni ufficiali di Kiev sono diverse. Non ci si può permettere qui di attaccare l'incontro, di attaccare Trump per aver onorato Putin, e quindi in realtà, come spesso accade, il presidente Zelensky fa buon viso a cattivo gioco, dice che la telefonata con Trump è stata positiva e che è pronto a incontrare Putin, e conferma anche lui che appunto lunedì volerà a Washington per incontrare direttamente il presidente degli Stati Uniti.
Davide Maria De Luca in collegamento in diretta da Kiev, ora con noi per un'analisi. Saluto il professor Andrea Carati dell'Università Statale di Milano, esperto di relazioni internazionali, in particolare di rapporti transatlantici, che innanzitutto saluto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, dall'Alaska non è giunto nessun accordo, nessun deal, per dirla con il presidente statunitense, ma i leader delle due superpotenze nucleari mondiali si sono incontrati e hanno parlato per 3 ore. Che dire, che ne valeva comunque la pena, perché era illusorio in fondo sperare in qualcosa di più.
Sì, allora il bilancio è relativamente magro, però insomma qualche piccolo successo c'è stato, in realtà un pochino di più per parte russa, nel senso che se ci chiediamo un po' se è stato un fallimento o un successo, bisogna chiedersi un po' anche per chi. Credo che sia stato un discreto, modesto successo, sicuramente per Putin, che esce dall'isolamento, come molti media hanno sottolineato in queste ore, in questi giorni. E in parte perché sono venute meno le minacce da parte del presidente americano, che ci aveva ventilato nelle settimane scorse, di inasprire le sanzioni alla Russia. Questa cosa è venuta meno durante il vertice, quindi Putin esce in qualche modo dall'angolo e allo stesso tempo non viene, come dire, non gli vengono prospettate eventuali sanzioni ulteriori. Da parte occidentale è successo un pochino, o almeno si può parlare forse di discreto insuccesso, nel senso che il vertice ha mancato la grande speranza che avevano Zelensky, gli europei e anche gli americani di raggiungere un cessate il fuoco. Questo non c'è stato, almeno per ora, e quindi da questo punto di vista il summit ha un pochino deluso. Tuttavia il fatto che il presidente americano e il presidente russo si parlino in modo cordiale, come abbiamo visto dalle immagini, dai filmati delle scorse ore, è un discreto segnale, diciamo, per la crisi in Ucraina.
Dunque si può dire un piccolo punticino a favore di Putin, una partita che però è ancora lunga. Poi Trump ha subito sentito Zelensky, ha subito sentito i principali leader europei e lunedì riceverà lo stesso presidente ucraino, al quale ha però già mandato un po' questo messaggio: un eventuale accordo ora dipende da te. Che segnale ha mandato?
Ma allora, il segnale innanzitutto è positivo, nel senso che si è parlato molto, soprattutto nel periodo successivo a quel raccapricciante incontro alla Casa Bianca in cui sostanzialmente Trump ha umiliato Zelensky. Da allora in poi in realtà il presidente americano ha cercato di tenere rapporti migliori, più cordiali e così via. Si è parlato molto qui, soprattutto nei giornali in Europa, di un vertice che escludeva il presidente ucraino, eccetera, e così è stato. Però è anche vero che Trump, sia alla vigilia dell'incontro online con i leader europei, con Zelensky, eccetera, e con le dichiarazioni che ha fatto immediatamente dopo, quindi un incontro molto cordiale, molto positivo con Zelensky, e l'idea che subito dopo l'incontro con Putin abbia sentito l'urgenza, abbia mandato un messaggio diplomatico importante di voler subito coinvolgere Zelensky, è un messaggio positivo. Se non che Trump gioca le sue carte, nel senso che sa che un compromesso o un cessate il fuoco o addirittura l'inizio di un vero e proprio negoziato di pace dipende da una serie di compromessi che Zelensky deve accettare, e da qui forse la sua battuta del fatto, come dire, di fargli sentire il peso delle responsabilità, dichiarando che da ora in avanti dipende anche un po' da lui. Credo che faccia parte di questa pressione, della consapevolezza piuttosto realistica che per avviare un vero negoziato di pace bisogna pensare anche a qualche compromesso.
Andrea Carati è professore all'Università Statale di Milano, esperto di relazioni internazionali. Io la ringrazio, le auguro una buona giornata.
E buona giornata anche a voi, arrivederci.
E dall'estero abbiamo ancora una notizia, viene dalla Germania, dove il vicepresidente del Parlamento ha detto: se la Svizzera vuol aderire all'Unione Europea, la Germania farà di tutto per offrirle una corsia preferenziale. Sentiamo i dettagli con Walter Raue da Berlino.
La Germania è pronta ad appoggiare una richiesta di adesione all'Unione Europea da parte della Svizzera e ad ingranare il turbo per renderla possibile in tempi molto molto veloci, sostiene Omid Nuripur, che all'interno del suo partito ricopre anche la carica di portavoce di politica estera. Per secoli la Svizzera ha mantenuto una severa neutralità e indipendenza che però oggi, all'insegna della guerra dei dazi avviata dagli Stati Uniti, la rende particolarmente vulnerabile e debole, sostiene l'esponente dei Verdi tedeschi. In un mondo nel quale purtroppo vige sempre più spesso la legge del più forte, le nazioni più piccole rischiano gravi conseguenze economiche, ha dichiarato Nuripur in un'intervista al settimanale Der Spiegel. Dello stesso avviso è anche il portavoce esteri del Partito Socialdemocratico tedesco, Markus Stöns, che assicura il pieno sostegno del nuovo governo di grande coalizione guidato da Friedrich Merz ad un'adesione accelerata della Svizzera all'UE.
E in Svizzera, dopo le vacanze estive, riprende la politica con le assemblee dei partiti. Oggi tocca ai delegati UDC riuniti a Sciaffusa. Al centro dei discorsi questa mattina il tema forte del primo partito svizzero, quello dell'immigrazione. E allora, per saperne di più, ci colleghiamo con il nostro inviato, che è Gianluca Olgiati.
Sì, buongiorno. Immigrazione e asilo, come dicevi, per rilanciare la stagione politica. Solo un breve accenno alla stretta attualità in apertura dal presidente Marcel Detling, con i dazi di Trump che ci hanno colpito nell'orgoglio, ha detto, ma che prima o poi passeranno, mentre l'UDC rilancia invece l'attenzione sui nuovi accordi con l'Unione Europea, accordi di sottomissione, come li definisce l'UDC, con giudici stranieri, leggi e costi da riprendere, tutto l'arsenale di argomenti del partito. Che oggi si è giocato una carta in più, una carta nuova, un noto professore di economia, Rainer Eichenberger, che ha parlato degli effetti, a suo dire, nefasti della libera circolazione, con un discorso lungo, articolato, farcito di cifre, una scena piuttosto insolita che ha ammutolito i delegati UDC, ma che alla fine in fondo doveva servire a fornire ulteriori argomenti per bersagliare la libera circolazione delle persone con l'Unione Europea, che è il tema al centro di una delle due iniziative in canna all'UDC in tema di immigrazione, quella che dice no a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. La seconda iniziativa, invece, in fase di raccolta firme, vuole porre un freno al numero dei richiedenti l'asilo. Ecco, non c'è dubbio, questi sono e rimangono i temi su cui il partito punterà nei prossimi mesi.
Sì, Gianluca Olgiati dunque in diretta da Sciaffusa dall'Assemblea dei Delegati dell'Unione Democratica di Centro. Ancora politica, il consigliere agli stati lucernese Damian Müller non vuole diventare il presidente del PLR. Müller era considerato uno dei grandi favoriti per la successione di Thierry Burkhardt. Finora nessuno ha ufficialmente dato la propria disponibilità e il tempo inizia a stringere, perché i candidati possono farsi avanti soltanto fino a 20 di agosto. La rinuncia, ha detto Müller alla SRF, non è stata una decisione facile.
Nelle ultime settimane ho riflettuto parecchio, mi sono confrontato con molte persone. Sono giunto alla conclusione che se diventassi presidente del partito dovrei dedicarmi a questa carica a tempo pieno. Con il mio mandato al Consiglio degli Stati e con i miei impegni professionali non sarebbe possibile. Bisogna essere onesti con se stessi.
Klaus Schwab, fondatore del World Economic Forum, e sua moglie Hilde sono stati scagionati dalle accuse di cattiva gestione, non solo finanziaria, del forum. Lo ha fatto sapere ieri sera il WEF, comunicando contemporaneamente che ad assumere la presidenza in futuro saranno Larry Fink e André Hoffmann. I dettagli nel contributo di Monica Fornasier.
Le accuse, anonime, erano state recapitate attraverso il canale previsto per le denunce interne a fine aprile ed erano state prese sul serio dal consiglio di fondazione, tanto che unanime si era detto favorevole a un'indagine esterna sul modo di gestire non solo le finanze dell'UEF, ma anche l'organizzazione stessa. Sospetti di malversazioni e comportamenti discriminatori e tossici avanzati sia su Klaus Schwab sia sul sulla moglie Hilde, che l'87enne svabo, oltretutto dimissionario, aveva immediatamente respinto. E ieri sera è arrivata la conferma: non hanno fondamento. In un comunicato stampa il WEF scagiona entrambi. Dopo un esame approfondito di tutti i fatti, si legge, la conclusione è che non ci sono prove di una cattiva condotta significativa. Le lievi irregolarità appurate sono da attribuire al fatto che i confini tra i contributi personali e l'attività del forum erano sfumati, si legge ancora, ma testimoniano un grande impegno piuttosto che l'intenzione di commettere un comportamento scorretto. Presentate le scuse ai diretti interessati, il Consiglio di amministrazione ha annunciato misure per evitare simili problemi in futuro e rendere l'organizzazione più forte, imparziale e affidabile per la cooperazione globale. Contemporaneamente sono stati comunicati anche i nomi di chi ne prenderà le redini in futuro. Larry Fink, 72enne, statunitense, cofondatore del fondo di investimento BlackRock, e André Hoffman, 67enne svizzero, vicepresidente del gruppo farmaceutico Roche. Nel presentarli, oggi la stampa ne sottolinea un aspetto in particolare che li accomuna. Il primo, politicamente, è un sostenitore dei democratici. Il secondo ha pubblicamente criticato il presidente statunitense Trump.
E ora il film Festival di Locarno per la giornata di chiusura, dove a questione di ore sono attesi i nomi dei film vincitori di questa 78esima edizione. Ma un primo verdetto è arrivato, è quello del Boccalino d'Oro, che è stato consegnato all'attrice ticinese Carla Iuri. L'ha incontrata Gian Robbiani.
Il Boccalino d'Oro è il premio della critica indipendente, un po' serio, un po' faceto. Esiste da 25 anni e per festeggiare un anniversario così importante è stato attribuito all'attrice ticinese Carla Iuri.
Il mio festival preferito, quindi se ho un film qui in competizione coinvolgo sempre tutta la famiglia.
Dopo quasi 10 anni, un film in cui recita Donkey Days è in concorso. L'attrice leventinese, tra l'altro un passato anche a Hollywood, ha lavorato soprattutto in Germania, dove ha vissuto a lungo. Carriera dell'attrice leventinese uscita un po' dai radar del pubblico della Svizzera italiana, sicuramente più focalizzato su un cinema italiano e anglosassone più che tedesco.
Ho fatto tante coproduzioni europee, a Lussemburgo, in Olanda, e film non tutti vengono in Svizzera, quasi mai. E allora sì, ecco, mi sento europea. Trovo che forse è anche un po' normale, cioè c'è comunque ancora la barriera della lingua e io ho avuto la fortuna di essere bilingue. E poi è un caso anche, non è che programmo i miei film, vado un po' dove sono i progetti. Gli ultimi 10 anni i progetti svizzeri ne ho fatto uno, due, uno deve ancora uscire, quindi sì, sono pochi in Svizzera. Adesso abito di nuovo in Ticino da qualche anno e lavoro in Europa da qua e funziona, però ho voluto ritornare.
E ora un consiglio d'ascolto per chi ama i podcast e per chi ancora non li conosce. Il Mondo là fuori della RSI sta dedicando una serie al tema dell'adozione, incontrando varie persone adottate. Nell'episodio online da poco, da ieri, Sofia Stroppini e Alan Kramer ci parlano di Lynn, arrivata in Svizzera dall'Etiopia e da piccolissima.
So che se fossi rimasta giù non è che stavo bene, ecco, perché 6-7 anni un bambino lì è grande per loro, quindi non fai già più parte dell'orfanotrofio, ti mandano nelle case tipo a fare la schiava. Se nessuno adotta più, cioè tutti questi bambini dove vanno?
Abbiamo detto che lei è molto contenta, felice della sua vita, della sua storia di adozione. Questo non significa che tutto sia sempre stato facile per lei.
A livello del colore della pelle si sente la differenza, soprattutto quando sei più piccoli. Alle medie, cioè, sono stati un po' gli anni un po' più brutti, diciamo. Io sapevo di non essere sbagliata, però ogni tanto vedevi magari con le battute così che riuscivano i ragazzi, poi essendo anche più grandi erano anche, cioè, te la prendevi, io me la prendevo.
Adottati, la storia di Lynn. Questo è il titolo del secondo episodio della serie sull'adozione, una serie di incontri personali in un periodo in cui si discute politicamente l'idea di mettere al bando le adozioni internazionali. Il podcast è online, lo trovate sul sito, sull'applicazione RSI e sulle maggiori piattaforme per podcast. E con questo da parte mia è tutto, ora c'è lo sport, buon pomeriggio.